Buonasera a Liliana Gorini di Movisol, grazie ancora per essere intervenuta.
Prego.
Eccomi qua, meno male, molto bene. Liliana Gorini, io partirei dalle ultime due considerazioni degli ascoltatori. Anche qui, insomma, c'è questa visione. Abbiamo avuto l'ascoltatore da Catania, ripeto, niente di personale con l'ascoltatore da Catania, ma c'è questa caratteristica tipicamente italiana di rivendicare le proprie differenze in ogni caso, no? Io ho lavorato, lavoro usurante, perché devo rinunciare? Ecco, questo modo di pensare prima a se stessi che alla comunità un pochino limita un po' tutti e limita anche in questo caso la reazione ai diktat che vengono dalla banca centrale, perché qualcuno dice sì, hanno ragione, qualcuno dice sì, dobbiamo pensarci perché effettivamente si vive meglio rispetto che a 30 anni fa, quindi si può anche lavorare di più. C'è sempre, che accomuna tutti, il desiderio di aggrapparsi alla mammella, chiamiamola così, dello Stato. Lo Stato deve pensare un po' a tutto. E poi comunque c'è questa, ci sono queste condizioni di disperata richiesta da parte, forzata disperata richiesta da parte dell'Unione Europea e della BCE di imporre i propri diktat. Come ne veniamo fuori davanti anche a tutte questi ulteriori dati che giungono anche tra i nostri ascoltatori?
Rispondendo, mi interessa più rispondere all'ascoltatore di Brescia che poneva una questione cruciale, cosa fare, però intanto rispondendo all'ascoltatore siciliano, essendo anche io napoletana, quindi spero che questo non crei problemi con i vostri ascoltatori, ma sicuramente il Sud va coinvolto in qualunque progetto di sviluppo. Ed è vero.
Liliana Gorini, non è neanche da prendere in considerazione l'idea di avere problemi o fare disfare.
Esatto.
Qua si parla di cose serie.
Esatto, siccome siamo persone serie, esatto. E effettivamente il Tremonti, tra l'altro, sta cercando disperatamente di far partire un progetto di sviluppo per il Sud e io gli auguro ogni bene in questo progetto, perché sarebbe importante. Bisogna chiaramente abolire i privilegi, abolire i favoritismi, e su questo sono la prima, da napoletana che vive a Milano e ha vissuto in Germania per tanti anni, a dire queste cose mi danno fastidio quando le vedo. E non è su questo che bisogna condurre una battaglia, cioè è chiaro che in altri paesi europei, per esempio, la pensione è di anzianità da sempre e non esistono i 40 anni, c'è solo la pensione di anzianità a 65 anni. Quindi niente favoritismi, niente persone che vanno in pensione a 35 anni per pretesti vari o i finti ciechi o i finti invalidi. Su questo siamo d'accordo, si può fare una riforma su questo assolutamente. Però è chiaro che qui si sta cercando, sulla questione delle pensioni, di aprire una porta oltre la quale ci saranno altre richieste sempre più pesanti e sempre più ingiuste nei confronti di chi ha lavorato per tantissimi anni e ha un giusto diritto ad avere una vecchiaia assicurata, insomma, su questo, nonché per i risparmi dei cittadini, perché se c'è un default e se c'è un attacco speculativo contro i nostri titoli di Stato, ne fa chi perde veramente sono i risparmiatori, perché i grandi speculatori non se ne preoccupano, si spostano sull'oro, si spostano su altre tante cose, le derrate alimentari come fa Soros, e i poveri disgraziati pensionati che hanno magari investito tutti i loro beni in BTP si ritrovano nei guai. Quindi secondo la Roche questo va difeso, vanno difese i conti correnti, vanno difese i risparmi delle persone. Quando si farà questa Glass-Steagall, questa separazione tra banche commerciali e banche d'affari, assolutamente vanno difesi i risparmi delle famiglie e va difeso lo Stato sociale, perché non c'è nessun motivo di abbatterlo, non c'è, la situazione economica è grave solo nella misura in cui noi regaliamo miliardi e trilioni agli speculatori. Quando smetterà di essere il 98% delle transazioni in valuta verso i derivati e le speculazioni, vedrete che spunteranno fuori un sacco di soldi da investire invece nell'economia reale. E questo, per rispondere al secondo ascoltatore, significa che quello che va fatto, sono d'accordo con lui, tutti dicono che le cose vanno male e nessuno propone niente di positivo, compresa nell'opposizione. Quindi bisogna esattamente fare questo, bisogna dare delle misure concrete che noi abbiamo delineato sul nostro sito movisol.org, quindi vi invito a guardarlo, c'è la legge Glass-Steagall, c'è la proposta di LaRouche per salvare le banche e i proprietari di casa negli Stati Uniti, ci sono varie proposte per la creazione del credito che abbiamo fatto in Italia e che abbiamo presentato per esempio imprese che resistono qui in Italia. Queste proposte vanno presentate e mandate al vostro politico locale, al vostro sindaco, a Berlusconi, a Frattini, a tutti quanti, e chiedendo a viva voce, se necessario con delle manifestazioni, che vengano adottate. Bisogna cominciare a fare delle proposte alternative a quelle di Draghi e di Trichet.
Per fortuna. Detto questo, prima di magari sentiamo ancora qualche ascoltatore, Carnelli 0266203529. Liliana Gorini, che impressioni ha ricavato vedendo la cosiddetta risata, se possiamo chiamarla così, tra Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, che a parte che non si capisce bene, da Berlino smentiscono, sì.
Sì, vabbè, ovvio che smentiscono. Guardi, appunto, L'impressione è quella che abbiamo avuto tutti, che soprattutto Sarkozy, la prima cosa che mi è venuta da dirgli è che te ridi, perché sta messo malissimo, è ridotto a dover fare un figlio per risalire nei sondaggi, perché la popolazione francese non ne può più di lui, non ne può più delle sue guerre imperiali e coloniali in giro per il mondo.
È stato l'ennesimo consiglio di Bernard Henri Lévy, suo consigliere fido, scrittore, che le trova tutte, insomma, però vabbè. Viene da pensare, ieri sera tra l'altro,
perché effettivamente i sondaggi danno già per vincitore Hollande, che è il candidato, esatto, socialista, prima ancora che cominci la campagna elettorale, il che vuol dire che la gente non lo sopporta più. L'arroganza che dimostra nei confronti dell'Italia, e l'ha dimostrata già nel caso di Lampedusa, si è, sì, comportato in modo veramente indegno, bloccando il confine per non fare arrivare gli immigrati. L'ha dimostrata anche in questa occasione, ed è un'arroganza che non si può permettere, perché le banche francesi sono quelle più declassate e quelle più esposte in titoli tossici, quindi stesse zitto, sta messo molto peggio di noi.
Ecco, tra l'altro ieri sera vedendo Porta a Porta, ho visto anch'io la disquisizione di Bruno Vespa, che ha evidenziato come l'Italia si è esposta per una cifra attorno ai 900, ahimè, miliardi di euro, o 400 miliardi di euro, adesso erano due le cifre sommate, non mi ricordo più, comunque una cifra di 400 miliardi di euro facciamo verso la Grecia. La Francia invece, sommando due grossi istituti come BNP Paribas e l'altro non me lo ricordo più, arriva quasi a 5.000 miliardi di euro. Forse Credit Agricole, mi ricordo BNP Paribas perché la ricordo, ecco. Quindi parliamo di cifre veramente gigantesche, 5 trilioni.
Esatto.
Ecco, contando che il PIL degli Stati Uniti è di 14 trilioni, quello dell'Italia di 1, esatto, viene da pensare che le cose non siano proprio così. Che ti ridi,
viene
giustamente.
Viene da pensare che l'attacco speculativo ai nostri titoli di Stato venga proprio da lì. Quindi c'è da dire al signor Sarkozy, invece di ridere, cerca di mettere rimedio al disastro che ha combinato negli ultimi anni in Francia, dando libero spazio alla speculazione finanziaria.
Liliana Gorini, abbiamo due ascoltatori in linea, gli ultimi due e poi le conclusioni. Sì. Sentiamo il primo, velocissimo. Pronto?
Buonasera, mi chiamo Mauro.
Buonasera, Mauro.
Salve. Oggi ho avuto uno scambio di opinioni come datore di lavoro abbastanza strano. Lui dice che non ha soldi per darmi i soldi dello stipendio. Io, sì, non ho soldi più, quindi lui mi ha chiesto se io non avevo altri soldi, semmai per ritardare il suo pagamento, però io lavoro per vivere e vivo per lavorare fino a prova contraria, e sono arrivato a questo punto che i soldi non ne ho, quindi ho dovuto chiedere i soldi. Devo prendere il 10, fra un po' siamo al 30. La domanda è sempre questa: ma cos'è che non va bene in questo paese? Sono le banche? Sono i politici che chiedono di risanare una zona come la casa di Zeus che c'è giù in Sicilia? Sto parlando di Lombardo. Oppure i politici che c'erano prima, che hanno fatto macello di questo paese chiamato Italia? Io vorrei sapere.
Va
questo.
Bene, grazie. Un saluto. 0266203529. Pronto?
Pronto, buonasera Ortelli.
Buonasera.
Buonasera alla signora Gorini. Sono Massimo da Varese.
Veloce Massimo, vada.
Una domandina veloce, ma se tu sei parlare di questi speculatori, grossi speculatori, ma hanno un nome e un cognome questi grossi speculatori?
Grazie, un saluto. Io partirei per esempio con un nome, George Soros, le basta.
Esatto, anch'io avrei detto quello.
Basta, più speculatore di quello. Poi alla fine non abbiamo mai avuto modo di vagliare la notizia del cosiddetto secondo Britannia, Liliana Gorini.
Però, sì, però continua, si parla tra le tante cose che ci vogliono imporre dalla BCE, ci sono le dismissioni, quindi la svendita del nostro patrimonio nazionale, che è la stessa cosa che hanno chiesto alla Grecia. Al punto appunto di chiedere che venga messa all'asta il Partenone. Quindi quando ci chiederanno di vendere il Colosseo o il Duomo di Milano, potremo cominciare a preoccuparci. Certo che hanno dei nomi e cognomi, sono a capo di hedge funds di vario tipo, ce ne sono anche in Italia, tantissimi, alcuni sono stati ministri di alcuni governi e c'è la Goldman Sachs, sappiamo benissimo, da lì viene Draghi.
Ecco.
Quindi,
Giuliano Amato per
esempio, fare un altro nome che sicuramente mi metterà in un mare di guai, ma
c'è stata questa notizia che è girata di Giuliano Amato nei confronti di Deutsche Bank, di una sua vicinanza a Deutsche Bank per una questione relativa a debito pubblico. È vero, ce la siamo sognata, abbiamo immaginato. Se la ricorda Liliana Gorini?
Sì, me la ricordo, sì. Però non sono in grado in questo momento di confermare. Sicuramente posso confermare che Draghi era coinvolto nel Britannia, era lì nel 92, allora era direttore del Tesoro e poi è diventato governatore della Banca d'Italia, adesso addirittura capo della BCE.
Ecco, quindi a proposito io ricordo, perché è riscontrabile, se non ricordo male, su un libro scritto a proposito di napoletani, da Geronimo, alias Paolo Cirino Pomicino, lo stesso Geronimo evidenziava come da direttore generale del Tesoro Mario Draghi vendette il più grosso patrimonio immobiliare italiano, quello dell'ENI, cioè non è che lo vendette lui, però favorì la vendita, la cessione da parte dell'ENI, la dismissione, come si usa usare in questi casi,
oggi si chiama dismissione,
la dismissione del patrimonio immobiliare italiano dell'ENI, più grande patrimonio italiano ascrivibile a un gruppo pubblico, a Goldman Sachs. Ecco.
Esatto.
Poi sarà un caso.
Detta anche spezzatino o sì, svendita in alcuni casi. È chiaro che queste persone spesso fanno carriera anche in politica. Gli Stati Uniti, un esempio eclatante è quello di Obama, che ha avuto il sostegno di Wall Street e di George Soros fin dall'inizio, e infatti guardiamo che cosa ha fatto, ha aiutato Wall Street fin dall'inizio e non ha fatto invece nulla per aiutare quei politici che anche all'interno del suo partito cercavano di frenare la bolla speculativa. Quindi sicuramente i nomi e cognomi ci sono, si può fare un lungo elenco, se volete lo potremo fare in un'altra occasione. Che cosa non va in questo paese? Sono tante le cose, non sono le banche di per sé è meno eclatante, come dicevi tu Ortelli, rispetto a quello che succede negli Stati Uniti, in Inghilterra o in Francia, però ci sono cose che non sappiamo, perché i bilanci, l'esposizione in derivati anche dei comuni italiani non li conosciamo fino in fondo, sappiamo che c'è un grosso problema. C'è il problema dei politici, sicuramente, Lombardo non lo vorrei assolutamente a governare da nessuna parte, gente che approfitta e fa regalie di posti di lavoro e remunerati anche senza alcuna qualifica. Tutto questo c'è, sicuramente c'è, però in questo momento il problema principale è quello di una dittatura sovranazionale che rischia di diventare, di veramente toglierci le libertà civili più fondamentali, compresa il diritto alla vita, perché negli Stati Uniti si parla di ridurre la spesa sanitaria e di mandare a morire con l'eutanasia i vecchietti, quindi stiamo parlando di misure gravi.
Esatto, anche questo è un dato da ricordare. Una domanda in conclusione, Liliana Gorini, anche se Carnelli mi fa cenni incredibili per chiudere. Sarà questa crisi, questa imposizione da parte della BCE, da parte di organismi sovranazionali, il tentativo di creare un corso nuovo, un nuovo corso politico, quindi la cessione totale della sovranità nazionale a questi organismi che nessuno ha voluto? E poi domanda numero due, Obama farà la guerra all'Iran? Che le ha detto Lyndon LaRouche?
Dunque, la domanda numero uno è la risposta è sì, assolutamente l'obiettivo di queste persone è un governo sovranazionale di tipo dittatoriale che abolisca le democrazie parlamentari, e l'ha detto Juncker, non l'ho detto io, l'ha detto Juncker, che è dell'Unione
Jean-Claude
Europea.
Juncker, sì. È vero, proprio lui.
E la domanda numero due, sì, LaRouche prevede un un tentativo di proseguire anche con una guerra in Iran, e esistono dei piani di guerra già da molti mesi, osteggiati peraltro da gente all'interno dell'esercito che ancora ragiona e che sa che sarebbe un disastro perché coinvolgerebbe la Russia a quel punto, però i piani esistono,
questo quindi è dato di fatto. Liliana Gorini, grazie per essere stata con noi. Grazie davvero per questo intervento insperato, perché è stato organizzato in poco tempo, davvero. Grazie ancora.
Veramente.
Buon lavoro.
Di niente, grazie, buon lavoro a voi.
Grazie a Liliana Gorini, www.movisol.org. Guardatelo, quel sito, lì trovate delle notizie. Potete aggiungere altro materiale alla formazione della vostra opinione su quanto sta accadendo in questo momento.